Con l'appello?
Sì, mi sentite? Cane fa Giuseppe.
Presente.
Bisio Michele.
Presente.
Delle Piane Grazia. Bombelli
Presente.
Riccardo. Rossini Federico. Di Benedetto Mauro. Paparella Michela. Bisio Maria Giuseppina. Bisio
Presente.
Gianluigi. Bisio Maurizio. E Repetto Luigi. Quindi tutti presenti, possiamo proseguire.
Allora, primo punto, approvazione verbale della seduta precedente. Ci sono osservazioni da fare? Sembra di no, quindi chi si astiene? C'eravamo tutti, no? Chi è contrario? Chi è favorevole?
Tutti favorevoli. Okay.
Sì. Allora, a questo punto passiamo alle comunicazioni che sono abbastanza numerose, cercherò di essere anche breve, eventualmente se ci sono dei chiarimenti da chiedere lo faremo. Incominciamo con i lavori, beh, i lavori della strada, proprio oggi sono terminati, la strada sarà ancora chiusa al traffico veicolare almeno per un'altra ventina di giorni, giorno più, giorno meno. E questo per quanto riguarda appunto la strada. Sulla passerella i lavori sono in corso, si sta armando il muro di sostegno al condominio, dove poi arriverà non proprio la passerella, ma il percorso pedonale. E dopodiché, sperando che il tempo lo consenta, inizieranno i lavori in alveo. Avete visto i tubi per mettere il deflusso dell'acqua e poter andare avanti e indietro con i mezzi. Al depuratore, il nuovo depuratore è in funzione, quindi l'attività è praticamente conclusa. Restano da eliminare i fanghi e mettere in sicurezza il vecchio l'11, che non è l'11,
Mercoledì.
mercoledì. Ci sarà una riunione per definire il piano di manutenzione e le pratiche amministrative che ci sono da fare. Il lavoro alla frana, abbiamo visto oggi passare l'elicottero che ha portato via il compressore, le ultime attrezzature pesanti, quindi quello è finito. Il lavoro per quanto riguardava i 40.000 euro continueranno a lavorare ancora un paio di giorni, ma in questo caso per i privati che hanno delle cose da sistemare in aggiunta al lavoro fatto. L'elicottero interverrà anche la settimana prossima, il 5. Su alla vasca dove inizieranno i lavori del getto delle pareti. Se ho capito bene, sì. Alla caserma sono terminati i lavori edili, manca una parte che riguarda l'allaccio idrico che però verrà fatta a breve. Per quello che riguarda invece la prolocco e la videosorveglianza, siamo in attesa di conoscere nel dettaglio quelle che sono le varianti al progetto, varianti che riguarderanno la scogliera che viene fatta là in fondo, il nuovo percorso della fogna per eliminare i problemi che sapete degli spogliatoi e del bagno di sotto. Di conoscere anche con esattezza quale sarà la disponibilità per il chiosco e le attrezzature, e anche la definizione della realizzazione della videosorveglianza. Qualche giorno fa c'è stato un sopralluogo con la nuova ditta che si Tortona, che si chiama, non mi ricordo più, Sicur 2000. Sono stati definiti punti dove installare le telecamere. C'è qualche variazione rispetto al progetto originario, ma non nel numero. Molto probabilmente ci sarà uno slittamento dei tempi, perché questi hanno rilevato l'appalto, o meglio la realizzazione in sostituzione di IMARC in questi giorni, e quindi devono in pratica riprendere un po' in mano tutta la faccenda. Lavori, mi pare di aver detto praticamente tutto, sì. Invece ci sono buone notizie. È talmente evidente che il lavoro di Paolo di Badita è iniziato lunedì. Hanno svuotato, praticamente sventrato, tolto la soletta, e quindi stanno portando via tutto il materiale, e si può prevedere che finiscano
magari un mese.
Un mese. Difatti vedete gli armadi che sono stati trasportati qua. Con Michela vorrei che dicesse due parole sul premio che abbiamo ritirato a Torino, anche per chiarire quanti ci chiedono in che cosa consiste poi questo progetto. Se vuoi intervenire un attimo tu.
Buonasera, sì, come forse avrete letto, appunto Voltaggio è stato abbiamo partecipato a fine agosto inviando una progettualità al premio innovazione promosso dall'ANCI e poi dalla Regione Piemonte. Ci sono arrivati in realtà dai 120, ma in realtà 180 progetti, perché c'erano anche una componente che arrivava da fuori regione, e alla fine insomma ci siamo qualificati nei 3 dei 7 premi. 3 erano in denaro, altri erano in servizi. Noi abbiamo vinto il terzo premio della cifra di 3.500 euro, selezionati diciamo per il valore della proposta che è arrivata. L'idea che abbiamo proposto come gruppo, come comune di Voltaggio, è quella di iniziare a fare un percorso per cui il Voltaggio possa diventare diciamo un paese accogliente e friendly, come si dice, per tutte le persone, le famiglie, anche persone adulte, nello spettro autistico. Come magari qualcuno di voi sa, l'autismo è una condizione che si ha dalla nascita, quindi molto spesso la si vede più facilmente a scuola nei bambini, ma in realtà poi le persone nello spettro autistico, come tutti si spera, crescono e quindi hanno una serie di caratteristiche, hanno, come dire, un cervello che funziona in modo diverso da quello delle persone normotipiche, e ci sono tutta una serie di accortezze che possono rendere la vita quotidiana più semplice, e che possono essere dalle luci, dagli ambienti, e anche proprio da un'accoglienza di persone, che si tratti di una pizzeria, di un centro sportivo, di un museo, di persone che sappiano che cos'è questo tipo di condizione, come si manifesta nei comportamenti, eccetera, e quindi si possa essere più accoglienti. Quindi abbiamo proposto un progetto, ovviamente un pilota, quindi inizieremo a Voltaggio a fare, magari con un evento su cui stiamo ragionando, una parte proprio di informazione di chiunque voglia saperlo, magari collaborazione con la scuola, e creando proprio un evento, ci stiamo ragionando nel merito, che possa dare là a questa... a unire diciamo al concetto di Voltaggio anche in ottica di, oltre che di inclusione, perché è sempre importante, ma anche di accoglienza turistica di chi voglia scegliere eventualmente Voltaggio perché ha questa sensibilità, e anche di contaminazione poi nella provincia, nella regione, non solo. Appunto questa idea è piaciuta molto, perché si è trattata di un'innovazione non tanto tecnologica quanto innovazione sociale, come si dice. E quello che vorremmo fare in realtà come come comune, come amministrazione, ma come cittadinanza tutta, e adesso utilizzare questo premio che comunque finisce dritto nelle casse, diciamo, del comune, si tratta di 3.500 euro, con cui ovviamente non si può fare molto, però può dare il là a livello anche di interazione, di interlocuzioni con eventuali fondazioni, che sia San Paolo, che sia la regione, eccetera. Stiamo iniziando a muoverci usando questo, diciamo, questa notizia, oggi era uscita anche sul Secolo, sul Piccolo di Alessandria, eccetera, per farci ascoltare e capire se questo tipo di progettualità possa essere alimentata da fondi un po' più ovviamente importanti, perché è ovvio che con le nostre casse, come ben sapete, poco possiamo fare, ma visto che è un bisogno, si tratta di, in Italia si parla di almeno 650.000 famiglie conservativamente, possono avere questo tema, sono anche tematiche su cui le fondazioni bancarie, non solo, possono essere interessate, diciamo, a interloquire. Quindi questo è un po' il senso del progetto.
Bene, grazie. Grazie Michela per avercelo illustrato e soprattutto per essere stata la promotrice di questa iniziativa. Conseguentemente a quanto avevamo anche detto in campagna elettorale sul fatto di non avere nessun tipo di preclusione anche nei confronti di chi non è stato dalla nostra parte recentemente, è constatato anche il buon operato che è stato così effettuato durante la passata consigliatura, abbiamo pensato di confermare come rappresentante del comune di Voltaggio all'interno dell'Oltregioco Angelo Carosio, che al quale abbiamo proposto naturalmente la cosa in accordo con Dino Angelini. Lui ha accettato di buon grado e noi siamo contenti che possa continuare questa presenza sua all'interno del consiglio, dove gli è stato confermato, perché lo era già se non sbaglio, il ruolo di vicepresidente, quindi questa è una cosa che ci fa piacere. Stiamo lavorando anche per il Natale, se grazie vuoi aggiungere qualcosa in questo senso.
Il Natale stiamo lavorando, abbiamo anche un progetto carino a cui collaborano molto attivamente i volontari. Si tratta di integrare praticamente, mantenendo i presepi, ovviamente, quelli che ci saranno, vediamo se riusciamo magari a farne qualcuno in più, di integrare zone dove non ci sono magari i presepi con decorazioni luminose, con addobbi, insomma, in modo da includere un po' tutto il centro storico, diciamo. Ci saranno gli alberi, ci aiuterà Gigio, che nel weekend 7-8, siamo d'accordo, ci aiuterà a mettere sugli alberi che c'erano, perché era una bella cosa ed è sciocco non mantenerla per fare cose nuove se quelle che ci sono
vanno bene.
Quindi siamo al lavoro per il Natale.
A proposito di illuminazione, i punti dolenti che sono stati segnalati, ma che erano molto evidenti, sono quelli di via Mazzini, soprattutto della rotonda, dove peraltro i tecnici della manutenzione erano intervenuti con risultati a dir poco deludenti, perché dopo l'intervento la cosa era addirittura peggiorata, perché invece di esserci un punto a luce mancante, mancava proprio tutta l'illuminazione di via Mazzini. Dopo reiterate segnalazioni e telefonate da parte di Michele Pesantucce, direi, io credo sentite, comunque oggi sono arrivati e l'illuminazione in via Mazzini è stata ripristinata quasi totalmente, no? Perché uno comunque
la parte verso il campo.
In realtà due sono spenti verso l'Aquila,
infatti.
I primi due. Due lampioni trupli sono aumentati dalla scaletta, i primi due, e poi partono quelli che prima erano spenti.
Ah,
quelli che erano spenti sono accesi tutti, tranne quello che ne manca uno, che non si sa. I primi due dalla scaletta sono spenti, quindi quattro lampade in tutto. Invece partono magari acceso.
Cosa andate a vedere adesso? Lì dovranno intervenire di nuovo.
Però il problema qual è? Cosa dicono?
Allora, lo sai tu.
Allora, lì c'è la linea che è interrotta. per cui penso che c'è, noi abbiamo una parte di questi collegati con il contatore, quello della scaletta, che fa anche il parco Morgavi, l'altro che si sono collegati senza dire un cazzo di niente a nessuno sul contatore della protezione catodica.
Ah, quello che dove si attacca quello della giostra?
Dove si attacca?
Giusto,
dove
no? Sta...
No, non so.
Non è quello lì?
Quello
lì
per me sì.
Non è quello di fronte, ma
quello
che cade in culo.
Quello laggiù?
Chiedo, non so. Sembra che sia quello lì.
Questo mi fa piacere saperlo, perché li faccio pagare la corrente l'anno prossimo. Sì, perché, sì. Perché io non è che paghiamo tutti noi perché lui guadagna. E... Allora, la problematica è che hanno messo a posto il tutto, doveva esserci una, quando abbiamo fatto le prove ce n'era uno spento stamattina, poi io sono andato da un'altra parte.
Se tanto e... da tanto, chissà domani.
E due che erano regolarmente accesi, collegati con il Parco Morgavi,
e c'è Parco
vuol dire che hanno fatto una modifica che gli hanno detto.
Invece alla rotonda... Durante il sopralluogo che hanno fatto la penultima volta, avevano detto che a loro risultava tutto regolare, ma la rotonda continuava a accendersi in una strada, a spegnersi in altre. Adesso è stato regolato il timer. Io non l'ho visto stasera, non lo so. Sì,
se la rotonda era su?
Sì,
se era alle 5 e mezza era già accesa. No, io li noto, però, ad esempio, passi alle 7 sono.
Ma perché a volte
c'è non so se anche loro si accendono,
ma perché hanno fatto un errore, che anziché spegnere alle 7:30 del mattino li spegneva alle 7:30 di sera, quindi hanno fatto, e anche questo qui nella prima programmazione che ha fatto, fortunatamente fotografano tutto quello che fanno per dare un resoconto all'azienda e a Enel Sole. Fortunatamente, facendo la fotografia, si è accorto e quindi ha resettato tutto e rifatto. Però la problematica è l'incapacità da parte di Enel Sole di avere una ditta di Torino affidabile, perché hanno 400 interventi in provincia d'Alessandria in ritardo. Adesso non sono riusciti. È la seconda volta che vengono per guardare il voltino, il punto 33 del voltino, e per la seconda volta dicono: ma io questa piastra LED non ce l'ho. Adesso gli insulti sono aumentati nel pomeriggio, però io non so proprio più cosa.
Invece, a proposito di regolazioni, la luce del campanile ha ripreso, non che non funzionasse, solo che si accendeva di giorno dell'orologio, e stava spenta di notte, dipendeva tutto dal timer che era mal regolato, non so come mai fosse uscita di questo. Per quanto riguarda fine discorso luci, alterniamo a questo punto le buone notizie con qualcuna meno buona. Riferiamo quanto è avvenuto nel Consiglio dell'Unione. Lo riferisco quello che è di mia conoscenza, dato il mandato che ho ricevuto a trattare nell'ambito del Consiglio, e cercherò di farlo, di riferire le informazioni, evitando di esprimere giudizi, ma limitandomi a quelli che sono i fatti e chiedendo testimonianza anche a chi c'era. Quindi lunedì scorso c'è stato il Consiglio dell'Unione, in questo Consiglio Unione Montana Valle Barbera Spinti, dico. Questo Consiglio avrebbe dovuto approvare una variazione statutaria che eliminava il periodo di 5 anni più 2, richiesto perché un comune possa uscire dall'Unione. Non si è arrivati a questo risultato per due motivi: uno di carattere formale, ma che ha dei risvolti sostanziali, in quanto la documentazione relativa a questo punto non era stata resa disponibile ai consiglieri, e in conseguenza di ciò legittimamente Maurizio ha dichiarato la propria disponibilità a trattare l'argomento, cosa che era inevitabile, per quanto possa essere dispiaciuta, ma non era, rientrava in quelli che erano le prerogative. Ma oltre a ciò c'è stato anche un motivo sostanziale, in quanto il sindaco di Vignole ha dichiarato la sua contrarietà e ha sottolineato anche l'assenza di un accordo sulle pendenze economiche che un'eventuale uscita avrebbe comportato. A dire il vero, anche se in modo informale, di questo argomento si era parlato numerose volte durante gli incontri che erano stati fatti tra l'amministrazione e l'Unione Montana, i sindaci dell'Unione Montana, anche se non si era ancora addivenuti a un accordo formale scritto, anche perché tutto doveva dipendere prima da una modifica statutaria che consentisse l'uscita dall'Unione. Detto questo, lunedì ci sarà un nuovo incontro, vedremo quale sarà il risultato, anche se siamo consapevoli che in questi casi momentaneamente perlomeno la posizione di un singolo sindaco dei comuni fondatori è determinante cercando di usare una parola che non fosse, comunque mi capite, senza la sua approvazione, senza l'approvazione di uno non si arriva a nessun risultato, ma comunque confidiamo che si possa raggiungere un accordo. Questa era una notizia poco positiva, direi anzi negativa. Invece una notizia positiva, fortunatamente, è arrivata ieri, dalla dottoressa Tassone di RFI in merito alle modifiche che per iniziativa dell'amministrazione di Voltaggio erano state sollecitate alla convenzione del progetto condiviso di RFI del Terzo Valico. Come recita la mail mandata dalla dottoressa Tassone, le modifiche riguardano in particolare le modalità di pagamento, che era quello che chiedevamo, con l'introduzione di uno step di pagamento aggiuntivo rispetto a quelli che c'erano e l'innalzamento delle anticipazioni, vale a dire, oltre all'8% già erogato, il 33% all'affidamento dei lavori, il 63% al raggiungimento del 35%, l'83% al raggiungimento del 65% dell'opera, con un conguaglio finale al certificato di regolare esecuzione.
Più soldi della povera. Una precisazione: che mentre le altre percentuali erano riferite all'affidato, queste percentuali sono riferite all'intero ammontare dell'opera.
E questo va incontro a quello che si chiedeva:
liquidità.
Esatto, liquidità. E con il termine di 30 giorni scritto loro, di pagamento da parte loro dal momento della richiesta, della completa richiesta del comune. Quindi
ottimo,
in questo senso respiro. Non si può che essere soddisfatti, perché questo dovrebbe consentirci di superare le difficoltà di cassa che erano state denunciate precedentemente. Direi che
è giusto una precisazione: non c'è la retroattività che noi abbiamo chiesto, perché non l'hanno voluta fare, perché sarebbe costata troppo loro. Hanno introdotto uno step al 65% che consente a chi aveva raggiunto il 60% di fare la dichiarazione, al 65%, e quindi arrivare al famoso 83%
recuperando quello che non era stato.
Sì, sì.
Va bene, se non ci sono altre osservazioni possiamo passare al punto 3.
Volevo dire una cosa che non c'entra niente con quello che è stato detto fino adesso. Il problema degli abbandoni dei rifiuti,
Non so se avete fatto caso di all'inizio della castagnola è uno scempio. Si potrebbe ragionare su un intervento di gestione ambiente che di solito lo facevano senza grossi problemi. Loro ritirano quello che è sulla strada. Se per dire c'è qualcosa nella riva, basta portarlo su. Sarebbe insomma il caso, perché adesso lì è veramente una discarica. E tra l'altro, secondo me, più la si lascia lì, più è un incentivo per quei balordi che continuano a buttare. Quando c'è pulito, magari hanno un po' più di vergogna. Ovviamente qui non è colpa né dell'amministrazione, è colpa di chi ce l'ha voluta. Purtroppo l'amministrazione si deve far carico in questo caso di Vittorio. Ed è veramente indecente. Se vi capita di guardare dal tetto che c'è in fondo alla rocca di voltaggio, era già stata tolta una volta. Guardate, sembra di essere in una discarica. Almeno lì non si vede.
È un po' c'è,
però c'è. Ma qui si vede, qui è proprio... E di solito, ripeto, gestione ambiente era ben disposta a venire a fare la pulizia, purché i loro uomini non debbano andare
a recuperare.
Io ho niente dato.
Okay. Sì, no, noi in realtà avevamo preparato un'interrogazione urgente che riguardava delle UCI, quindi a questo punto non ne andavo più. Però c'erano anche un paio di altre cose, una in particolare con la segnalare, oltre al fatto che il contratto appunto con il Sole, perché lo sai benissimo perché ne hai avuto a che fare anche prima, e anche il rinnovo l'abbiamo trattato insieme al scorso mandato. Quindi prevedono comunque 24 ore di tempo per l'intervento se c'è una via intera buia, perché Corso Manzini per 100 metri buio non era bello, cioè arrivavamo al limite della pericolosità, diciamo così, non era solo una cosa. E quindi insomma chiediamo se è possibile, quando è possibile, che non passino 3 settimane da quando succede un guasto di questa portata con un singolo lampione, se passa un po' di più come quello passeggiata, succede niente. L'altra problematica invece è un po' quella del semaforo, che è lampeggiante ormai da credo un paio di mesi, quando c'è stato quel piccolo temporale, quello che era, c'era a occhio, però di corrente evidentemente c'è, quindi solo bisogno di un reset, direi così. Cioè, visto che c'è, credo che sia opportuno ripristinarlo, perché un semaforo lampeggiante è più ingannevole quasi che se non ci fosse. Tutto sommato si è rivelato abbastanza utile anche un po' come deterrente, perché un semaforo statisticamente provato su una provinciale, la gente, se funziona, alza un attimino il piede, e in più agevola l'emissione, soprattutto in periodi come questi, che c'è buio presto, c'è nebbia, cioè. Quindi insomma anche lì chiediamo come mai non c'è ancora, cioè chiedo come mai non c'è ancora di intervenire, perché se è solo una questione di reset, insomma, non lo so.
Se non ho capito male, lì non rilevava l'uscita, la presenza del mezzo in uscita da voltaggio,
dall'altra parte,
per cui chi proveniva da lì, o rimaneva lì col rosso oppure si avventurava col rischio di
che è peggio ancora.
Sì, certo, allora meglio così.
Adesso è una cosa che si deve ancora intervenire, nello stesso tempo chiamare al tecnico comportava spese che in questo momento non avevamo a disposizione, questa è la realtà. Però adesso con Gianni ne abbiamo già parlato 2 o 3 volte, dico andiamo a riprovare di nuovo a vedere se la fotocellula riusciamo a tararla correttamente, se no dobbiamo chiamare il tecnico.
Che qualche problema di taratura ci sono sempre stati, mi ricordo un periodo che più da volte esatto. E qua continuava
la messa a posto per rosso.
E poi era regolato male che ci dovevi avvicinare un po', insomma ci sono un po' di parametri, credo. Se passi a piedi non ti dovrebbe leggere, perché sennò sì, leggerebbe anche quella a piedi, ti dovrebbe leggere solo un veicolo,
però al limite se ti legge pazienza
poco.
Era anche girata quel giorno lì, ci sono andato io, era anche girata la telecamera,
quindi insomma magari qualcuno anche
non lo so, era la telecamera, non era in posizione per leggere la macchina in arrivo, diluviava, ci siamo messi lì, l'abbiamo messa orientata bene, abbiamo provato noi e c'era un furgone della ditta che lavorava lì sotto che ha fatto un po' avanti e indietro per darci la possibilità di regolarla meglio, ma non andava, non siamo riusciti. Allora abbiamo provato dal quadro di là, dalla parte di là, e non siamo riusciti a farla andare lo stesso, allora l'abbiamo scollegato il semaforo perché era troppo pericoloso per quelli che arrivavano da là.
chiedo ancora una cosa, già che era pronto in termini di interrogazione, in qualche punto veloce, giusto sull'illuminazione. Laggiù dalla rotonda c'è una luce vecchia, che è quella sul lato destro, che è di fronte proprio a una di quelle posizionate nuove. Se ricordo bene, doveva essere tolta insieme alle altre, però è ancora accesa. Va già bene che lo era fino a ieri, perché era l'unica. Però
è luce?
No, sì, no, le altre, no. In realtà è già sulla strada, che all'inizio del marciapiede,
non diciamo. Non verrà
ruotata sul palo per consentire di avere l'illuminazione sulla zona, diciamo, scaletta, sì, per così dire. Come richiesto da chi
tra le tante indice di
diciamo, no, scusami, lo scivolo.
Ok, e un'ultimissima, quella che è stata cambiata in passeggiata. Sì, è un bianco più caldo, perché ovviamente per legge adesso bisogna metterle così, però ha una striscia sola di LED invece di due.
Sì.
Lo dico perché, visto che
allora vorrei dare una risposta sulle luci, perché ci sto lavorando intensamente e con scarsi,
non è facile.
Con scarsi risultati. Allora, intanto quella luce, il Kalos, avrebbe dovuto essere sostituito a preventivo, quindi a costi del comune. Sono riuscito a farmelo sostituire senza alcun costo per il comune. E adesso la richiesta sarà quella di intervenire, perché mancano delle. Sul tema di quello che è il contratto, ahimè, io, Giuseppe mi ha sentito, bisogna dire che stamattina sono stato particolarmente pesante, e dopo una telefonata, anziché fare una richiesta ad Anni, dopo aver detto a Katia di bloccare tutte le fatture e pronto per fare una richiesta di danni e di risoluzione del contratto, dopo 5 minuti mi hanno chiamato che erano da Ovada, venivano su. Però non è possibile che sia sempre così, cioè uno non può fare quella
minacciare sempre.
Cioè, ma non è proprio. Ora, io capisco che loro sono in grossa difficoltà loro. Io ho fatto escalation, adesso ho detto scusate, ma adesso voglio parlare con l'amministratore delegato. Forse era la mia abitudine sul lavoro, ma è così. Devo trovare la soluzione in questo senso. Metteteci, affiancate una ditta. Se voi avete una ditta che fa danni, non che fa danni, che non è in grado di sopperire alle esigenze che avete, affiancate in un'altra, fate quello che volete. Però noi non possiamo, noi non possiamo avere un contratto che, se noi avessimo un elettricista per i cazzi nostri, avremmo sicuramente, riusciremmo a intervenire più velocemente, perché la tematica è le telefonate e le perdite di tempo che si hanno con queste persone. Oggi visto che non mi rispondeva la responsabile della protezione, ho chiamato il suo capo, era all'estero, e l'ha fatta chiamare immediatamente, ok, perché dice, ah sì, sono all'estero, la Morgani la chiamerà immediatamente. Però, ripeto, bisogna minacciare. Ho parlato con Leo Borbetto, quello con cui abbiamo fatto il contratto, dico, abbia pazienza, ma io e lei, io ho
partecipato. Devo minacciare, lui fa la parte
minacciare. Ho capito, ma quello lì, lui dovrebbe garantire che il contratto che abbiamo sottoscritto venga rispettato, ma l'azienda, lui comunque è un commerciale che non può, non è. E mi dice, guardi, non paghi. Avevamo pagato la fattura ieri, pensati un pochettino. No, quando vuole che non paghi, noi invece abbiamo questa cosa. E quindi io dico, in questo momento una vera soluzione non c'è, perché bisogna essere onesti e trasparenti, no? Da questo punto di vista.
No, è solo col microfono.
Quindi dico, bisogna sicuramente lavorarci e magari trovare anche delle soluzioni, però voi sapete, perché ci siete passati anche voi, che trovare altre ditte significa comprare le reti, le
ditte. Siamo quasi vincolati, tra virgolette, sanno costare dalla parte manico. Sì, no, diciamo, ok, vai da un altro, ma tocca comprare tutto noi, certo.
Le linee che sono della forfettaria sono di loro proprietà.
Yes.
Va bene. Ok, e comunque abbiamo preso nota di quello che ha detto, sia di quello che ha detto Maurizio, sia di quello che segnalava Guido, e vedremo di intervenire in questo senso. Il punto 3, bilancio di previsione finanziario 24-26, note di variazione, discussione e votazione. Qui ci sono alcune variazioni, diciamo che la più significativa riguarda purtroppo una spesa di oltre 5.600 euro per una variante al piano regolatore che si è resa necessaria, come abbiamo già anche detto, ma magari il pubblico non sa, per via dei lavori dell'adeguamento del centro di raccolta da parte di Gestione Ambiente, che lo deve realizzare con fondi del PNRR che prevedono dei controlli molto stringenti, e quel centro non è regolare. Per regolarizzarlo bisogna fare una variazione, una variante del piano regolatore. Questo costa sia in termini di denaro, abbiamo parlato di 5.600 euro, sia in termini di tempo, perché ci vorranno alcuni mesi. Per reperire questi denari si è fatto ricorso in parte, perlomeno per 4.700 euro, all'avanzo di amministrazione. Poi ci sono altre variazioni di minore entità, non so se Michele vuoi integrarle.
Abbiamo una variazione, un aumento, una maggiore spesa di 700 euro per le utenze di gestione ambiente, vedi quello che citava Maurizio precedentemente. Anche queste vengono prese da 500 euro di queste, vengono minori spese di elezioni amministrative, e 200 euro in meno invece per il trasferimento delle salme all'obitorio, quindi abbiamo portato a zero quel capitolo. Poi ci sono 200 euro di maggiori spese per i pannoloni, perché abbiamo proseguito, diciamo, in quello che era l'azione che sia il comune che paghi la bolletta dei pannoloni. Questi qui sono stati presi 200 euro da un fondo dei servizi sociali. Poi abbiamo 50 euro che servivano per chiudere il mutuo del LED, perché era carente di 50 euro, quel famoso mutuo che rimborsiamo all'Unione Montana Vallemme. E poi ci sono 3.928 euro di maggiori entrate e di maggiori uscite, dovute a un contributo di quelli del PA digitale, ok, della NSC, che in pratica è esattamente lo stesso modello che è stata fatta sulla NPR delle persone residenti, sullo stato sociale, sullo stato civile, per cui, come per quello che riguarda le resistenze, che abbiamo un'anagrafe nazionale, anche nello stato civile avremo l'anagrafe nazionale. Queste sono le variazioni. Dovremo sicuramente, e questo lo faremo sicuramente con una delibera di giunta, introdurre questi famosi 3.500, perché al momento della variazione non eravamo ancora sicuri che arrivassero quest'anno.
Se possiamo procedere alla votazione, chi si astiene, chi è contrario, chi è favorevole?
Okay. Tutti favorevoli.
Sì. Ok, il punto 4 riguarda le partecipate, e finalmente non abbiamo più né cantine né CIT. L'unica partecipata è Alexala, della quale abbiamo uno 0,4%, dico bene?
Sì.
Che corrispondono ad un capitale di ben 186 euro?
Sì.
Bene, detto questo, siamo tutti più sollevati. E non lo so, dobbiamo votare che va bene così, segretario?
Ecco, questa qua, scusami, la situazione al 31 noi dobbiamo fare entro l'anno successivo la situazione dell'anno precedente. Quindi questo qua è la situazione al 31-12
del 23.
Sì, dobbiamo votare. Sì, sì.
Votiamo. Chi si astiene, chi è contrario e chi è favorevole.
Perché astiene?
Non lo so.
Pensavo favorevole
prima. La frase finita subito. Si eravamo tutti d'accordo.
Stavo guardando un'altra
Mi sorge un dubbio, segretario. Nella votazione precedente, sapete che io sono un ramo immediata esecutività.
Non l'ho detto.
Ma per il problema legato al piano regolatore, per velocizzare i termini, bisognerà tornare un attimino indietro e votare l'immediata esecutività. È corretto? Bene.
Okay. Sì, allora provvediamo, passiamo direttamente alla chi è favorevole, visto che era stata prima votata unanimemente, anche questa volta siamo tutti favorevoli all'immediata eseguibilità. L'ultimo punto, il DUPS, strategia quindi di programmazione. Allora, io cercherò sinteticamente di toccare alcuni punti. Poi, detto questo, lascio la parola a Michele che si addentra meglio in questo argomento. La nostra strategia per il triennio, diciamo, è improntata intanto a una riscossione di quanto non è stato versato negli anni precedenti, perché sappiamo benissimo che questa attività di recupero dell'evasione è indispensabile ed è, come recitiamo nel documento, mirata a un'ottimizzazione della tempistica con conseguente accelerazione ovviamente dei tempi di riscossione. L'obiettivo ambizioso è quello di riuscire a effettuare questa attività di accertamento entro l'anno successivo a quello di riferimento, quindi recuperare di volta in volta gli anni pregressi. Sempre in pratica dovuto sarà l'adeguamento delle aliquote IRPEF, dato il passaggio da 4 a 3 degli scaglioni, con un innalzamento della quota esente da 15.000 a 18.000 euro e un aumento sui primi due scaglioni delle aliquote differenziate. È nostra intenzione l'assunzione di un nuovo operatore esterno a tempo indeterminato, come del resto è noto. Sappiamo che non potremo assumerlo totalmente, quindi si pensa, ovviamente per motivi di bilancio, a una condivisione con un altro comune, e riteniamo che anche questo sia indispensabile proprio nell'ottica di un affiancamento all'attuale operatore che pensiamo, che sappiamo sia prossimo, abbastanza prossimo al pensionamento, comunque non lontano. Anche le tariffe dell'acquedotto dovranno essere leggermente ritoccate, perché intendiamo chiaramente mantenere il servizio che ci consente, non dimentichiamolo, di pagare l'acqua molto meno di quanto sarebbe rispetto a un gestore esterno, addirittura un decimo, dico bene, un decimo di quanto si paga. Però è anche vero che ci sono tanti interventi di manutenzione che si ripetono e che sono anche piuttosto onerosi. Lunedì andate
Rio Pulverino.
È a Rio Pulverino, giusto per
rotto.
Sì, c'è un'altra rottura e quindi l'intenzione è quella di portare il gettito da 57.000 a 65.000 euro, adeguando con dei leggeri ritocchi delle tariffe.
Ma su dove puoi manovrare? Perché credo che fosse già al massimo, o che non si potesse addirittura se era gestito in economia l'acquedotto.
No, assolutamente. Sei sicura? Sì, ci sono le tariffe. Tu devi stare entro le tariffe di gestione A. Del lato 6, scusami, di tutti, visto che noi siamo ufficialmente un operatore riconosciuto di lato 6.
Sì, noi siamo uno dei pochi acquedotti in regola dal punto di
noi vista. Noi Costa Vescovato.
Esatto, basta, non ce n'è altro. Però non sono così certo che si possa aumentare la tariffa.
Ma qui sono anche veramente non arriva a prospettare qualcosa del genere. Interverremo anche con un bando finanziamento, se il bando avrà successo, finanziamento di 60.000 euro per realizzare un'area camper con 8 stalli. La zona individuata è quella sotto il campetto a 5, tra il campetto a 5 e Viale Mazzini.
Secondo me è la zona.
Quindi che non è così a ridosso del paese, e comunque potrebbe essere quella. Chiaramente questo comporta anche una parte di cofinanziamento per il valore di 15.000 euro, che perché devo dire per dire da qualche parte.
Sarà un'area, poi lì la gestione, spazzature, colonnine,
dico carico. Deve essere senz'altro automatizzata, quindi con una colonnina dove si attiva con la carta.
E la gestione dei rifiuti, mi permetto di chiedere.
E la gestione dei rifiuti.
I camperisti che frequentano moltissimo adesso la zona. Io dopo il Covid c'è stata un'invasione veramente.
Sì, lo sappiamo una. Se vengono perché è gratis. O perché...
Sì, un po' tutte e due, però sono comunque tanti.
Il fatto della gratuità sicuramente
però comunque.
Otto saldi non sono una dotazione
però
grande, quindi.
Quindi però... sarà un'area di sosta, perché sono definite in maniera diversa, no? Quale sosta, area, eccetera, eccetera. Ci sono varie definizioni, poi determina anche i tempi
massimi. Il bando è per area di sosta, okay. Quindi non una cosa prolungata.
Non possono mettere fuori niente, eccetera, eccetera, non possono stare fermi lì.
Sì, quello potrebbero.
No, scusatemi, a voltaggio.
No, infatti ho chiesto. No,
a voltaggio non si può pensare.
Perché è
una
area di sosta
che ha una tenda da 8 metri per 5, dove stai fuori con la tenda, con tavolino.
Una notte, due al massimo, perché credo che per legge non puoi stare di più.
No, le aree sosta
non lo so, era un formato l'anno scorso.
No, io vorrei che ci stesse una settimana qualcuno, perché l'area camper deve portare qualche risultato economico a qualcuno. E se qualcuno, mettendo la corrente, avendo corrente acqua a pagamento, ok, uno può fermarsi e può essere l'utilizzo del camper come...
Non è un morifugi, ma è uno che...
Uno può stare con la famiglia, può stare una settimana.
Potrebbe usufruire dei negozi del paese, adesso quelle vengono. Probabilmente dovrà anche essere regolata da delle indicazioni comunali, per cui magari uno dovrà porre anche dei limiti che non possa diventare una...
Sì, ma ci sono già per legge quello che definiscono area sosta, area attrezzate, eccetera.
Però insomma, intanto dobbiamo accedere al bando e poi...
Il regolamento semmai.
Esatto, e direi che sarà uno degli ultimi. Degli ultimi aspetti. Il progetto dei ponti che ci stiamo tirando dietro viene confermato sempre, anche questo in attesa che un bando lo possa finanziare. Si attiverà anche un'azione sui loculi del cimitero che da tempo non sono considerati da dal 17 ci sono 74 loculi che sono scaduti e quindi bisognerà capire quanti di questi
rinnovano,
quanti invece dovranno essere liberati. Integra se ho dimenticato qualche cosa o no, ma magari non ho detto qualcosa di una cosa che avrei dovuto dire in premessa, che abbiamo recepito quello che Gianluigi ci ha fatto osservare, che c'erano degli errori di calcolo nel conteggio delle varie tabelle. Katia me li ha evidenziati qua con l'intento di comunicare che sono stati, anzi saranno corretti nella versione da te segnalata.
Avevo una richiesta, se una volta corrette, certo, queste cose si può avere una aggiornata.
Sì, diciamo. Sicuramente sì.
Questa sarà
quella ufficiale,
quella ufficiale, quella pubblicata, quindi
quella che si va a votare stasera,
nel senso.
Sì, la definitiva.
La definitiva.
Quella che verrà legata alla delibera sarà, esatto, una versione dove queste segnalazioni che lui ha fatto.
Sì, come adesso, se volete, andiamo anche a vederle una per una, ma sono quelle che tu hai segnalato che non comportano delle variazioni sostanziali, ma soltanto dei piccoli aggiustamenti di conto. Quindi.
Poi un'altra domanda, ma questa è più che altro una curiosità mia. Ho visto che avete alzato leggermente l'aliquota IMU per i capannoni industriali. Allora cercavo di fare l'inventario di quali capannoni industriali ci sono a voltaggio. Mi aiutate? Mi viene in mente la cartiera, ma...
No, ci sono delle realtà produttive. Allora, perché questa operazione? Voi avrete letto in questi mesi o in questo ultimo anno la vicenda di Iren con i laghi della Lavagnina. Iren
in relazione a Bosio,
Bosio e a Casaleggio.
E a Casaleggio.
E nella delibera della non mi ricordo più chi è che l'ha messa, va bene, in quella delibera nella quale si viene, non so se era il Consiglio di Stato, ma non me lo ricordo più, ho una amnesia. In quella delibera vengono citati i comuni di Bosio, i comuni di Casaleggio e i comuni di Voltaggio. Il D7 è un'aliquota che prevede che il 7,60% venga consegnato allo Stato e la rimanenza venga al comune, con un piccolo particolare, che se la società non paga quel tributo e l'accertamento viene fatto dal comune, tutto l'ammontare di quella aliquota viene dato al comune. Quindi Iren, che in qualche maniera aveva fatto un ricorso e aveva vinto e poi con questa sentenza ha perso, a Voltaggio non sta pagando la sua quota perché ha una cascina e dei terreni. Questo ci consentirà.
Che sarebbe?
La cascina è su
dai mulini.
Sì. Adesso non me lo ricordo esattamente come si chiama.
Il nome.
E questo ci consente in qualche maniera di recuperare quel qualche cosina, soprattutto se noi facciamo l'accertamento noi. Perché oggi noi avevamo lotte 49 per 1000 nel D7. Lo porteremo, ma sarà una di quelle cose che dovremo portare nel prossimo consiglio, dove prima di votare il consiglio si parlerà di aliquote IMU, per portarlo al 10,6, in modo tale da cercare di recuperare qualche cosina. Ma da queste grandi
più o meno calcolato, poi qualcosina quanto è più
non è moltissimo, poca roba,
migliaia di euro, sì.
Poca roba, non siamo come quelli di Bosio che ne hanno guadagnato
tanti,
ne hanno guadagnato tanti. Più di un milione,
sì.
Sì. Però voglio dire, bisogna anche dire che oggi si ritrovano i fanghi, quindi voglio dire...
Fanghi o no? Casaleggio.
Casaleggio. Casaleggio è quello che è sicuramente più pericoloso. Giusto un chiarimento invece rispetto al provvedimento di Giuseppe sull'addizionale IRPEF. L'addizionale IRPEF prevedeva che il 15.000 per l'esenzione, che passa a 18.000, perché in pratica viene eliminata l'aliquota da 0 a 15, perché passa da 0 a 28. Prima c'era 0,15 e 15,28, la 0,15 per tutti quelli che superavano i 15.000, valeva 0,17 e 0,25 e 0,30 quella che era da 15 a 28. Noi abbiamo lasciato a 0,30 questa completamente. E quindi abbiamo dovuto alzare l'esenzione perché quelli, i 15.000, 16.000 erano quelli che rimanevano maggiormente penalizzati. Stiamo ragionando sempre di, lo vediamo nella nostra busta paga, l'addizionale comunale vale qualche decina di euro su stipendi molto più bassi di quelli che diciamo, sono fortunatamente molto meno. Quella che picchia l'addizionale regionale. Invece è stata portata da 0,65 a 0,70 quella che va da 28 a 50 mila euro, mantenendo inalterata, perché era già al massimo, quella sopra i 50 mila euro. Questo perché, voi che ci siete passati lo ricorderete, nonostante si faccia la simulazione, venga fatta la simulazione con un programma del Ministero delle Finanze, si fa una situazione, si fanno questi conteggi con la situazione dei gettiti delle IRPEF di 4 anni prima e tendenzialmente non si raggiunge mai il valore stabilito dal bilancio previsionale. L'anno scorso avevate introdotto 39, come voi sapete l'addizionale IRPEF si sa l'ammontare praticamente 2 anni dopo da quando l'hai decisa. Non c'è nessuno che faccia accertamenti, che sia in grado, nessun comune che sia in grado di fare accertamenti sull'addizionale. Con questa operazione noi abbiamo portato il gettito da 39 a 41 con la speranza di portarne a casa 39. Ecco, questo è il concetto. E quindi vi dico, questa è la piccola variazione in tal senso. Una cosa invece interessante che viene come minori spese nel DUPS di quest'anno sono i mutui, una cosa che a partire dal 2026 abbiamo una riduzione di 10.000 euro dei mutui, annui, 10.000 euro che sono relativi al mutuo del parco giochi che aveva fatto Grazia quando era nel 2027 scendiamo di 20.000 euro perché abbiamo 10.000 euro in meno per quello che riguardava la facciata nord del comune, dove però prendevamo anche il contributo della regione, ma avendoli rivalutati avevamo un disallineamento tra le parti. E poi l'ultimo lotto del cimitero nuovo. Dopo di queste riduzioni, però, con la rinegoziazione andremo a finire nel 2035 e nel 2043. Quindi altre amministrazioni vedranno il vantaggio. Peccato che noi continuiamo a... Mi scappa da ridere perché quando sento raccontare delle accise della benzina che finanziano la guerra delle 15-18, la stessa cosa succede a noi, perché voglio dire, noi abbiamo dei mutui talmente vecchi, cioè tanto per fare un esempio, nel 2043 scadrà quello che è il locale della Croce Rossa. Io non so se nel 2043 la cosa così rossa sia ancora in vita, ecco, questo è il concetto. Cioè, noi abbiamo veramente.
Ci sarà la Croce Rossa.
Abbiamo delle situazioni notevoli
questo tipo.
Abbiamo approfittato della rinegoziazione, questo è chiaro, per ridurre i costi enormemente, però, ce li trasciniamo al vino.
Va bene. Beh, noi diamo indicazione di voto favorevole, anche perché lo vediamo abbastanza in continuità.
Sì, non ci sono stravolgimenti tali da, cioè, da rinnegare.
E non votarlo sarebbe... non avrebbe senso. No.
Ecco, vedi, io ti posso dire una cosa. L'unica cosa che non è in continuità, te lo posso dire chiaramente, è la riscossione. Noi abbiamo detto la parola d'ordine deve essere discussione,
vedremo.
E no, aspetta, io sto parlando del processo.
Sì.
Il risultato del processo lo vedremo. Ma nello stesso tempo noi siamo arrivati e abbiamo notato che la discussione continuava a essere quella 5 anni dopo. Okay?
Entro i 5 anni
e il limite dei 5 anni è sempre stato, e lo devo dire anche nella testa di chi gestisce, okay, il limite dove arrivare, non dove è possibile arrivare, dove arrivare. Questa discussione costa tantissimo costa tantissimo in termini di risorse, di tempi. Devo essere sincero, come ho raccontato nel preconsiglio, sono rattristato dal vedere i voltaggini che volutamente non pagano l'acqua. Ok, perché ci sono quelli che possono dimenticarsi la bolletta, ma quelli che nell'arco di 5 anni consecutivi non ne pagano una, a me rattrista veramente, considerato che noi stiamo...
Ed è una cosa, ti devo dire la verità, anche abbastanza comune, perché è così.
Io ve lo dico tra parentesi, ci stiamo regalando.
Secondo me c'è anche una questione proprio di dimenticanza, e ti devo dire la verità,
ma
bisognerebbe anche andare a dire, cioè, come dici tu, secondo me quando la chiedi te la danno tu.
No, scusa. Allora, noi abbiamo qui ereditato, perché l'avete fatta voi in questi 5 anni, con la gestione Palavidino, dell'avvocato, le ingiunzioni e i pignoramenti, ok? Persone che devono avere... Abbiamo Anna, da quel punto di vista, che è una buona, ok? Che è una di cuore, che prima di far partire un pignoramento si mette al telefono, ok? Allora, ci sono persone che neanche con quella telefonata sono venuti a pagare una bolletta da 30-50
sì,
anni.
Ti dico, mi sembra...
Allora, questo dico, a parte la tristezza che mi... Noi abbiamo questi soldi che, come ho spiegato l'altra volta, non li possiamo spendere, perché essendo vecchi, soldi provenienti da 5 anni fa, non possono essere nella competenza, vanno compensati immediatamente sul fondo crediti di dubbia esigibilità.
Anche se incassati?
Faccio un accertamento di 100 è come se non li avessi. Quindi finché non ho finito il processo, e il risultato che tu facevi la battuta prima, finché il risultato di quell'accertamento, di quell'ingiunzione, di quel pignoramento non porta i soldi in cassa, noi non li possiamo spendere. Quelle sono spese correnti. È come se noi dicessimo: noi vi chiudiamo l'acqua perché non abbiamo più i soldi vostri per la gestione. Noi abbiamo una copertura, non ci guadagniamo niente.
Quello che ha prodotto va in pari.
No,
non va, avanza qualcosa.
Non va in pari. Noi abbiamo aumentato di 8.000 euro perché non va in pari. Sì. Perché se ci metti gli interventi, gli ultimi 2 interventi sono costati 1.000 euro l'uno solo per l'uscita dei mezzi da parte di Giumento.
Che sono costati poco, perché rispetto a quello che potrebbero costare,
sì, perché era qua. Ok. Quindi, se noi non abbiamo quella, a parte che noi dovremmo garantire la copertura del 100%,
Non sono tutti i soldi che vengono al comune, perché abbiamo quella, la quota di IU1, IU2, IU3, che sono tasse che vanno a RERA, quindi non sono tutti i soldi che vanno al comune.
La famigerata RERA.
Però la tematica è che noi di gestire i file, di gestire tutti i pagamenti, l'attenzione sui pagamenti, l'attenzione di non andare a fare un accertamento, una seconda verifica, per non fare un accertamento che possa risultare antipatico alle persone, si cerca di fare tutto, ma dopo se non paghi neanche lì, non so se avete visto, noi abbiamo provato quest'anno, adesso magari riproveremo nuovamente a dire che l'acqua è scaduta il 30 di ottobre, al 30, al 31 che fosse, l'abbiamo detto, attenzione in scadenza l'acqua, ma non sono arrivate. Entro quella data non sono arrivate neanche il 50%. Parlare di quelli che assolutamente non ci considerano nemmeno in quella che è la lettura della cosa. Ma gente che ne consuma anche parecchia, che è nell'ambito anche degli esercizi commerciali. Queste cose rattristano da amministratore, non da cittadino, ma da amministratore, perché uno deve perdere un sacco di tempo per colpa di questo.
Comunque, tornando a quello che stava dicendo Maurizio, il solco è sempre quello, perché l'obiettivo, con modalità diverse, magari non così stringenti, però anche il loro obiettivo era quello di cercare di recuperare quanto era possibile recuperare.
Quanto possibile, e soprattutto ho visto che ci sono voci che sono proprio le stesse. Se mi metto a votare contro su qualcosa.
Quindi, ancora una volta, apprezziamo comunque la disponibilità a non avere il pregiudizio di, essendo l'opposizione, di voltare.
Quello l'abbiamo espresso il giorno intero. No?
Ma ci tengo a ribadirlo, che questo tipo di rapporto continui, per quanto sarà possibile, ovviamente, nel rispetto.
Spero che continui così, e purtroppo, se ci sarà motivo, ci sarà.
È evidente che diversità di vedute ci saranno. L'importante è che siano sempre costruttivi.
Io dico sempre: se
pregiudiziali, no?
Nell'ordinaria amministrazione è difficile non avere dei punti, diciamo, in comune. Se poi ci sarà qualcosa su cui discuteremo. Ma al momento non mi sembra che ci sia stato motivo.
Vabbè, allora approfitto e passiamo alla votazione. Allora, chi si astiene, chi è contrario, chi approva, chi è favorevole? Direi sì.
Immediato.
No.
Peccato.
Va bene,
ci tenevamo tanto.
Grazie a tutti, buona serata.
Buonasera a tutti.
Ciao, buona serata.
Ciao. No, sono... Adesso non è tanto mentale, tanto mentale. Lo facciamo oggi. Stiamo preparando.